Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Cosa succederebbe se Stella, la casalinga del Dado Star, si innamorasse di Mastro Lindo? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Parliamo di una storia d'amore che nasce nelle corsie di un supermercato e racconta i segreti del marketing e della comunicazione della marca. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di etichette e informazioni ambientali e per il focus sui trend di consumi al buio. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana.
La crisi del tessile non risparmia il comparto junior. Meno 5,5% il giro d'affari nel 2009, secondo i dati presentati a PT Immagine Bimbo. In calo in particolare l'abbigliamento per bambine, il più rilevante del settore. Stabile invece il consumo per neonati. Parigi rende omaggio ai Playmobil, i giocattoli tedeschi famosi in tutto il mondo, rivali dei danesi Lego. Prodotti dal 1974 in 2 miliardi di pezzi per oltre 3.000 personaggi, si potranno ammirare fino a maggio al Museo di Arti Decorative. Piacciono ad ambientalisti, animalisti e metal detector. Sono le cinture tie-ups. Colorate e leggere, in termoplastica, policarbonato e ABS trasparente, sono made in Italy e riciclabili al 100%. Le sfilate aprono al pubblico di non addetti ai lavori e special guest. A Milano Moda Uomo, Dirk Bickenbergs ha venduto sul proprio sito oltre 500 biglietti, validi come pass per il défilé. Il ricavato è andato in beneficenza, a favore della ricerca sul cancro. Negli ultimi 5 anni i consumi sono saliti del 28%. A fronte di un incremento demografico limitato, la spesa pro capite in beni di consumo è quasi triplicata. Sono alcune delle cifre contenute nello State of the World 2010, il rapporto del World Watch Institute, dedicato quest'anno soprattutto a un'analisi dei consumi. Il gruppo Hermès sta per lanciare una nuova marca in Cina. La nuova griffa si chiamerà Shangxia, che in mandarino significa sotto sotto. Proporrà prêt-à-porter, mobili e arte della tavola in stile con la cultura cinese.
La borsa della spesa.
Non puoi essere innamorato di Cecilia, è innamorata di me. Sai che ti dico, perché non fai dietro fronte e rientri nel film? Non ci tornerò mai più.
Tom, ti spiace ritornare quassù?
Ecco, lo senti Tom, stai rovinando tutto.
Va con quello vero, Gioia, noi siamo limitati.
Va con Tom, lui non ha difetti.
Vai con qualcuno, ma vai perché io mi noio.
Vuoi tornartene sullo schermo? Sto cercando di dire a Cecilia che io l'amo. Io ti amo. Sono sincero, affidabile, coraggioso, romantico e gran baciatore. E io sono vero.
L'avrete sicuramente riconosciuto, era La rosa purpurea del Cairo, il famoso film di Woody Allen in cui i personaggi del grande schermo prendono vita nel mondo reale. Immaginate la stessa cosa per i personaggi delle grandi marche: Mastro Lindo, Stella, la casalinga del Dado Star, il gallo dell'omonimo riso, la mucca Milka, Calimero, l'omino Bialetti, Carmen Sita, Capitan Findus, le figure della pubblicità, insomma, che grazie a un blackout in un supermercato escono dalle loro confezioni per vivere la vita reale. Si tratta di un libro, Anche le marche sognano, parodia dell'immaginario di marca, autrici Laura Minestroni e Rita Soccio. Un riuscito divertissement con nozioni di marketing incluse. Ecco come in uno dei capitoli clou viene descritta, ad esempio, l'infedeltà alla marca.
Lindo era andato in palestra con Chicco. Quel giorno, Stella comprese cos'è l'infedeltà alla marca. Pensò, forse per placare i sensi di colpa che affiorarono postumi, che si può essere soddisfatti, appagati, innamorati e, nonostante tutto, tradire. Tenuto conto di come andarono le cose, possiamo dire che Stella comprese anche il valore dei prodotti di culto, quegli oggetti che ormai sono diventati icone della società dei consumi. È proprio con l'amico di famiglia che ci si confida e ci si consola. L'omino Bialetti era appunto un vero amico di famiglia, il testimone di nozze dello sposo. Passò a trovarla quella mattina, intorno a mezzogiorno, per sapere come stava e per chiederle se aveva voglia di offrirgli un caffè. Con la moca, ovviamente. Fu in quel frangente che lei, vuoi per leggerezza, vuoi per disperazione, gli raccontò della sua malinconia. del fatto che adesso, in quella vita normale, si sentiva fuori posto. Bialetti, guardandola negli occhi, disse languido che lei era una marca unica, capace di generare meccanismi di identificazione. Disse che era un'icona speciale. Così, con grande naturalezza, Bialetti le diede un bacio. Baciandola ancora, e con immensa passione, ammise che lei, come marca, aveva colpito la sua sfera sensoriale. La signora del doppio brodo gemette e dischiuse le labbra. Fu così che Stella si perse nei baffoni neri di Omino Bialetti, testimone alle sue nozze e amico di famiglia. Raggiunsero insieme la stanza da letto, dove lui le spiegò tutti i segreti del posizionamento.
La sfida è stata quella di unire alla storia dei brand characters i concetti di marketing, ci dice una delle autrici, Laura Minestroni, ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università La Sapienza di Roma.
Tutto il loro agire sociale in realtà viene riportato a una serie di azioni di marketing, si parla di posizionamento, ma se ne parla a letto, si parla di notorietà, ma se ne parla nella vita sociale più che in termini di rapporto tra brand e consumatore. Quindi una serie di concetti, una serie di paradigmi del marketing e della comunicazione vengono un po' mixati, fusi con il linguaggio dell'amore, con il linguaggio comune.
Ma quanto sono presenti nell'immaginario collettivo e quanto sono ancora efficaci le icone della marca?
Alcune sono nate durante gli anni di carosello e sono rimaste nelle nostre case, nei nostri cuori e nel nostro immaginario sino ai giorni nostri. Non si sono appannate, insomma. Sono efficaci per un certo tipo di prodotti di largo consumo, prodotti nei quali è necessario strizzare l'occhio al consumatore, nei quali è necessario rassicurare, per cui in alcuni segmenti del consumo il ruolo del brand character è importante, è fondamentale, serve un po' a umanizzare dei prodotti talmente banalizzati proprio per il loro uso quotidiano, per la routine cui appartengono, per cui è necessario conferire a questi prodotti un po' di umanità, un po' di carattere, un po' di simpatia. Non a caso molti di questi personaggi li ritroviamo negli alimenti per l'infanzia, nei cereali per la prima colazione, ma soprattutto nei prodotti per l'igiene domestica, prodotti che di per sé non avrebbero alcun appeal e invece questi personaggi riescono a dar loro un carattere, uno spessore, una vitalità.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo del ciclo di vita dei prodotti, un'informazione verde pronta ad essere inserita nelle etichette.
Alla fine dell'anno in Francia diventerà operativa una legge che imporrà l'analisi del ciclo di vita dei prodotti venduti al consumatore. I prodotti dovranno dotarsi di un certo tipo di etichetta e molte indicazioni dovranno essere presenti anche nei punti di vendita. Lo ha stabilito la legge Grenelle-Une che dice testualmente: i consumatori dovranno disporre di un'informazione ambientale, sincera, obiettiva e completa sull'imballaggio. Ed è su quella informazione sincera, obiettiva e completa che i manager si stanno arrovellando il cervello. Descrivere l'impatto ambientale di un prodotto, collegandolo al suo ciclo di vita, non è uno scherzo da ragazzi. Un supermercato ha circa 8.000 prodotti, ma un ipermercato ne ha addirittura 65.000 e poi la stragrande maggioranza sono marchi delle industrie fornitrici. Un buon quarto appartengono alle stesse catene di supermercati e ipermercati. Alle industrie si possono chiedere queste certificazioni e loro certamente lo faranno, ma per i propri prodotti i distributori devono produrre le famose etichette da soli. È un lavoro immane. Facciamo due esempi. Già adesso alcune insegne indicano quanto CO2 producono per fare quel tipo di yogurt, ma se devono passare l'intero assortimento devono rivedere tutti i rapporti di fornitura e saranno assoggettati al confronto. Questo marchio produce più CO2 di quest'altro e via dicendo. Di più, nel non food dovranno indicare l'impatto ambientale di telefonini e aspirapolvere, magliette e mutande fatte in Cina. Il governo sembra orientato a confermare la data del 1 gennaio del 2011. Anche gli italiani a questo punto cominciano ad agitarsi perché entro breve toccherà anche a loro.
Essere e avere.
Non occorre guardare per vedere lontano. Questo è il claim di Dialogo nel Buio, forse la più nota delle iniziative legate alla valorizzazione del buio, che è diventato in qualche modo l'elemento ispiratore, il valore aggiunto, possiamo dire, di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove esperienze, dai ristoranti ai musei fino addirittura ai negozi, ai tour nelle città. Ne parliamo nel focus sui trend di questa settimana, che occupa come sempre la seconda parte di Essere Avere, in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Come il silenzio, al quale abbiamo già dedicato una puntata, anche il buio fino a poco tempo fa non veniva considerato a livello commerciale, coincideva con uno stato di non consumo. Ora invece non è più così, grazie anche, bisogna dirlo, allo spirito di iniziativa di associazioni legate al mondo dei non vedenti. In prima fila, lo vogliamo citare, c'è l'Istituto dei Ciechi di Milano, è in atto una vera e propria riscoperta del buio. Patrizia.
Buio, luce, occhio, sono parte di una grande metafora del vedere che mette a fuoco proprio il rapporto tra conoscenza, non conoscenza, sapere e non sapere. Tu dicevi appunto guardare e vedere lontano. Un cieco in una stanza buia che cerca un gatto nero che non c'è è il titolo molto esemplificativo di una mostra internazionale di 20 artisti contemporanei proprio sulla natura speculativa della conoscenza e dell'arte e sulla condizione di cecità dell'umano. La citazione è attribuita a Darwin e tra l'altro rievoca anche The Blind Man, titolo di una rivista fondata da Marcel Duchamp. L'occhio vede, ma anche non vede di vedere, cioè in certe condizioni, infatti, noi non vediamo anche se c'è la luce, dunque anche se non siamo al buio. C'è un esperimento scientifico cognitivo molto noto, denominato per l'appunto il punto cieco. Si trova la descrizione in La realtà inventata di Václavík dell'88. Ed è un esperimento che ha un grande valore simbolico, cioè dimostra che noi non ci accorgiamo di non vedere. Considerando che l'80% delle informazioni che processiamo deriva dalla vista, che è notoriamente il senso prevalente sugli altri quattro, questa cecità, diciamo, inconsapevole è un dato molto interessante perché, a conti fatti, siamo tutti quindi ipovedenti. Venendo all'uso, diciamo, in chiave consumi, in chiave commerciale del buio e della cecità, che è il tema della nostra puntata, l'idea che senza vista, senza vedere, si senta di più con gli altri sensi è appunto al centro di sperimentazioni anche nel mondo della cultura e dello spettacolo. Poi verremo al retail. Sono moltissime le mostre d'arte che in questi anni hanno puntato infatti sull'esperienza fruitiva delle opere in ambienti oscurati. Abbiamo molte esperienze musicali al buio. Recentemente c'è stata anche la prima assemblea istituzionale a luci spente, si è tenuto cioè un consiglio provinciale a Milano al buio, fatto nella sede dell'Istituto dei Ciechi, che già tu citavi, grande promotore di iniziative culturali. Poi c'è stato il concerto Blind Date di Cesare Picco e, passando al teatro, sempre nell'ambito di questa mostra Dialogo nel Buio, Gianfelice Facchetti, noto attore, autore e regista, ha recitato un copione immerso nella totale oscurità. Quindi consumi culturali al buio che offrono un altro vedere, potremmo dire un altro sentire per il pubblico, senza dubbio. Venendo allo shopping e al retail, l'Unsichtbar di Berlino, che adesso è presente anche a Colonia, ad Amburgo, un format che ha avuto grande successo, è stata una delle primissime formule di bar ristorante totalmente nell'oscurità, che offriva appunto consumo di cibi e bevande con l'assistenza di non vedenti. Era nato nel 2002 con un'azione di marketing esperienziale di grandissima efficacia, basata sull'assunto che a occhi chiusi cambia il modo di vivere le cose, nella fattispecie il cibo enfatizza questa ipotesi e quindi il pasto diventa un viaggio multisensoriale molto molto più intenso del solito e anche una nuova idea di solitudine che ci assale nel non vedere gli altri nel ristorante, eccetera. Sono molto interessanti quindi sul lato consumatore-fruitore le reazioni dei consumatori in questi casi più o meno sperimentali che riguardano anche lo shopping. Nella modalità blackout c'è stato un caso interessante in un negozio di Friburgo dove si è creata questa cecità totale e molto interessante appunto il feedback. La percezione dello spazio, per esempio, risulta molto relativa: chi sente uno spazio angusto e chi si sente in uno spazio sconfinato. Quasi tutti alzano la voce mentre si aggirano tra gli scaffali per compensare appunto l'insicurezza, la la perdita di riferimenti. La cosa più interessante è, nonostante l'assistenza dei non vedenti, guardare che cosa è stato messo nel carrello della spesa.
E le nostre città, ma non solo, sono completamente immerse nella luce. Viviamo in un vero e proprio eccesso di luce, tanto che si parla sempre più frequentemente di inquinamento luminoso, un fenomeno contro il quale c'è chi organizza vere e proprie azioni di disturbo.
Entrano in azione al calar della notte, quando si abbassano le saracinesche e si accendono le insegne luminose. Sono i giovani del Clan du Neon, la banda del neon. Armati di scopa, utilizzano gli interruttori esterni di sicurezza per spegnere i neon di negozi, banche, grandi magazzini e dire basta all'inquinamento luminoso e allo spreco energetico. Poi incollano un'etichetta con la loro firma. Risparmiano farmacie, negozi, ristoranti o caffè ancora aperti. Un'azione cittadina di denuncia all'insegna della non violenza e della legalità, tengono a sottolineare i militanti in parrucca verde. Nato a Parigi nel 2008, grazie al web, YouTube è pieno delle loro imprese, il Clan du Neon si è rapidamente fatto conoscere e ha raccolto molti nuovi membri, non solo in Francia.
Patrizia, in controtendenza ci sono eventi come il Festival Internazionale della Luce che esaltano anche a livello artistico l'uso dell'illuminazione. Qual è il punto d'incontro?
Beh, chiaramente parlando di buio non possiamo non parlare di luce, che è al centro di molte azioni, appunto come quelle che citavi, l'inquinamento luminoso, lo spreco energetico, laddove spegnere la luce è un gesto altamente simbolico in tema di rarefazione di risorse, ma anche accendere delle luci buone con riferimento alle energie alternative, eccetera, è un gesto ugualmente efficace. C'è un film di imminente uscita dal titolo City Dark, che è tutto sulla scomparsa della notte metropolitana, ma riguarda anche molto le luci, per esempio, quindi non la scomparsa della nightlife, ma la lettera proprio del buio della notte nelle città, che sono appunto sovrailluminate e impediscono quindi la piena visione della volta celeste stellata. Quindi luce e buio sono una sorta di concetto doppio, molto ampio, denso, anche di facile declinazione comunicativa. Il WWF, che spesso usa azioni di marketing non convenzionale, per esempio nel 2008 ha fatto una campagna globale dal titolo Tutti al buio per un'ora, naturalmente con obiettivo di sensibilizzazione al tema dei consumi energetici. Un'altra azione interessante di marketing virale sul tema buio e luce riguarda gli sticker adesivi a forma di interruttori, cioè proprio gli interruttori della luce, incollati su insegne, lampioni, semafori, ogni altra fonte di luce nelle città interessate da questa campagna di comunicazione. E l'idea è proprio quella di simulare la possibilità del passante di spegnere quegli interruttori, quindi un silenzio o un buio energetico, diciamo, riflessivo. Un'ultima associazione con la parola buio può essere casualità, quindi buio come casualità, usato per aumentare l'attrazione del consumatore proprio perché non sa nel buio che cosa troverà. È il caso delle blind box dei toys. È un esempio significativo di effetto sorpresa che crea dei veri culti. Infatti la serie dei toys, queste piccole figurine tridimensionali personalizzate da street artist, da designer, a cui accenniamo piuttosto spesso proprio perché sono un oggetto importante del nostro immaginario, del nostro tempo e della scena dei consumi contemporanea. Bene, questa serie è venduta appunto in blind box a scatola chiusa, cioè è acquistabile esclusivamente in assortimento casuale, e proprio questo assortimento casuale fa sì che la caccia ai pezzi mancanti di questa collezione diventi una vera ossessione.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Lisbona, su buio e dintorni? Questo è il momento delle Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buon pomeriggio. Beh, considerate le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città, sembra un controsenso. Ma l'agenzia creativa Cabrasega ha sviluppato l'idea di un tour al buio della suggestiva capitale portoghese. Un giro turistico atipico, aperto a tutti, vedenti e non. A fare da guida ci sono, proprio come succede per i ristoranti che citavate prima, persone non vedenti che appartengono alla ACAPO, l'associazione ipovedenti portoghese, a cui tra l'altro vengono devoluti gli incassi dell'iniziativa. Il tour costa 20 euro a persona e registra di solito il tutto esaurito. I partecipanti vedenti, che sono poi la maggioranza, vengono accuratamente bendati e accompagnati per le strette stradine del quartiere di Alfama, mentre le guide descrivono gli odori e i suoni da cui si viene subito investiti e invitano gli audaci esploratori a sperimentare appieno il cambiamento percettivo a cui sono sottoposti e a fare tesoro di un'esperienza che per alcune persone rappresenta la normalità. L'odore delle sardine arrosto, per non parlare di quello dell'onnipresente baccalà, l'eco di un suonatore di fado in lontananza, la brezza che risale dal fiume Tago e la musicalità stessa della lingua portoghese passano prepotentemente in primo piano, permettendo di esperire la città da un punto di vista, e qui viene facile il gioco di parole, totalmente inedito.
Grazie Alessia. Patrizia lo rivela anche quest'ultima esperienza: nella società dell'apparire il buio, questo è certo, disorienta, svela però anche aspetti inediti, lo abbiamo sentito in tutta questa puntata. Nell'era dell'abbondanza, del tutto già fatto, per così dire, vince questa tecnica, quella del nascondere per esaltare?
Beh, certamente si esaltano in questo caso gli altri sensi, quindi per i vedenti affidarsi al tatto, all'udito, all'olfatto, al gusto significa vivere esperienze assolutamente diverse, inedite, a volte anche divertenti. Si sperimenta questa dimensione altra, anche un po' innaturale, che però ha un senso perché, producendo disorientamento, disagio, attiva nuove modalità conoscitive e riflessioni critiche anche utili su normalità e diversità. Quindi il buio non solo come dimensione frontiera del marketing esperienziale, come abbiamo visto, ma anche come condizione cognitivamente stimolante per chiunque.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. L'appuntamento è per domenica prossima, dopo il GR delle 16. Radio24.it per chi ci volesse riascoltare o scaricare. Andate nella pagina di Essere Avere o direttamente nella sezione podcast. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.